Le 18 e un minuto, ciao ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Prendiamo la linea dal Corvetto per un altro pomeriggio insieme a quest'ora per il racconto dei fatti di oggi insieme alla redazione. Mercoledì 26 novembre, non si può in questi giorni, lo sapete, fare a meno di raccontare gli ultimi sviluppi sull'Ucraina. Anche oggi è stata una giornata di trattative febbrili tra tattica e pretattica degli attori in campo. La notizia forse oggi è che la Russia ha parlato di processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto. Ma è davvero così e quanto è serio da parte sua il Cremlino? Parleremo di questo. Dall'Italia invece ancora tanto dibattito, tante polemiche sulla legge, sul consenso nei reati di stupro che è stata sabotata ieri dalla Lega, ne abbiamo parlato a lungo. Oggi Salvini ha rilanciato, ha parlato il segretario della Lega e ha detto che questa legge lascia spazio a vendette personali. Così rivendicando la scelta del suo partito di far saltare ieri la norma che introduceva il consenso nel codice penale per i reati di stupro, il segretario leghista si è fatto sentire dunque su questo provvedimento che pure Meloni avrebbe voluto che passasse. Perché lo sapete, era frutto di un accordo bipartisan tra la Presidente del Consiglio ed Elly Schlein. Chissà allora che non sia una mossa quella di Salvini per alzare la voce dopo il buon risultato in Veneto, nonostante sia stato un risultato tutto merito di Zaia, anche questo abbiamo raccontato, però proveremo ancora a capire le mosse di Salvini in questa sua fase politica. Ci collegheremo poi con Bologna, dove è in corso in questi minuti un presidio per ricordare Viola Mazzotti, la 23enne investita ieri da un camion in città, nella città 30, simbolo del contrasto alla violenza stradale. E andremo anche a Voghera per una storia che seguiamo da tempo e che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo, è la storia di Younes El Bassettaoui, il 39enne marocchino ucciso dall'ex assessore leghista Massimo Adriatici, l'assessore sceriffo. Oggi la procura ha chiesto per lui 11 anni e 4 mesi di carcere. Queste alcune delle notizie in movimento di questa giornata, la principale però è l'ennesimo grave allarme sulla sanità italiana. Secondo il GIMBE, la fondazione GIMBE, negli ultimi 7 anni, pensate un po', c'è stato un vero e proprio boom del privato puro, più 137% di spesa, mentre il pubblico arretra, arranca, come raccontiamo ormai da tempo. Ci occuperemo di questo allora stasera all'Orizzonte delle 20, il nostro fatto di approfondimento con diversi ospiti, tra cui, ve lo anticipo, ci sarà con noi Silvio Garattini. Nel frattempo però vi facciamo ascoltare un estratto di Marco Mosti, direttore generale proprio del GIMBE, che ci ha spiegato cosa significa per noi cittadini questo incremento del privato in sanità.
Con questo incremento della spesa così significativo negli ultimi 7 anni, il cittadino non trova risposte nel pubblico, non trova risposte nel privato convenzionato e quindi quello succede, va a pagare totalmente di tasca propria le prestazioni. Chi non può permetterselo rinuncia temporaneamente o definitivamente a queste prestazioni. Questo non solo per motivi economici, è stato documentato anche sono dati Istat, anche per i tempi di attesa. Ricordiamo che ci sono persone anche anziane, fragili, per cui l'attesa o trovare una prestazione lontano da casa o in un orario in cui nessuno li può accompagnare è un fattore che porta a rinunciare a curarsi. Però questa rinuncia è passata da 4,1 milioni di persone nel 2022 in Italia a 5,8 nel 2024. Quello che sottolineava il nostro presidente Cartabellotta è proprio questo rischio di avere come un binario parallelo per chi può permettersi un'assicurazione o un esborso di tasca, sempre più un binario che va parallelo a quello del Servizio Sanitario Nazionale, a quello delle tutele pubbliche universali.
E questo era Marco Mosti, direttore generale del GIMBE, il nostro tema di approfondimento all'Orizzonte delle 20, la sanità pubblica che arranca, il privato che aumenta sempre di più, una fotografia del nostro Servizio Sanitario Nazionale che conosciamo da tempo, arrivata forse a un punto di non ritorno, stasera anche con Silvio Garattini, in onda con noi dopo i notiziari. Ma allora adesso le altre notizie di questa giornata, quelle in sviluppo proprio in queste ore, partendo dall'Ucraina. Saluto Emanuele Valenti, ciao Ema.
Buonasera.
Allora Ema, anche oggi dicevamo giornata di trattative a oltranza, su più tavoli c'è molta tattica tra gli attori in campo, questo sembra abbastanza evidente ormai da un po' di giorni a questa parte, perché da un iniziale piano in 28 punti sbilanciato nei confronti di Mosca, siamo poi passati a un piano in 19 punti mediato tra Europa e Ucraina, di cui però ancora non si conoscono al completo i contenuti, né se possa essere anche una base accettabile per la Russia. Dunque, a che punto siamo oggi?
Ma sì, no, oltretutto la seconda versione del piano americano, probabilmente, sì, piano americano, quello iniziale ai 28 punti concordato tra russi e americani, ma probabilmente appunto preparato da Mosca, siamo appunto poi passati a un secondo piano, un secondo documento dopo le pressioni di europei e ucraini, ma è un secondo piano concordato appunto tra Washington e Kiev, con l'intervento anche degli europei, ma in realtà non conosciamo nulla di questo piano. Sappiamo che Zelensky ha detto già nei giorni scorsi è un buon punto di partenza, ci sono cose buone qui dentro. Trump che continua a dire siamo vicini ad un accordo, e sappiamo, è l'ultimo sviluppo diciamo concreto di oggi, di questa giornata, già da questa mattina, che il piano è stato recapitato al Cremlino, quindi è arrivato a Mosca. Che cosa hanno detto i russi su questo piano, che ripeto noi non conosciamo? Ci sono state almeno due dichiarazioni da tenere in considerazione. Il portavoce di Putin Peskov ha detto è prematuro al momento dire che siamo vicini a un accordo. Invece uno dei consiglieri del presidente russo, Yuri Ushakov, che ha partecipato più volte in queste ultime settimane alle trattative, ha detto che sì, ci sono degli sviluppi interessanti, ma diverse questioni dovranno essere discusse, dovranno essere trattate, dovranno essere negoziate. Oltretutto anche un ipotetico primo accordo tra Stati Uniti e Ucraina, poi da portare alla Russia, anche questo non è definito, cioè non è solamente questo piano, no? Non più in 28, ma probabilmente in 19-20 punti, perché anche lo stesso Zelensky ha detto su alcune questioni, e sappiamo che lì dentro c'è sicuramente la delicatissima questione territoriale, deciderò io direttamente quando andrò a incontrare Trump, probabilmente nei prossimi giorni. Quindi, come dire, anche quella versione lì occidentale è aperta. Questa versione occidentale aperta appunto è arrivata alla Russia, che con le dichiarazioni di oggi fa capire di non avere assolutamente fretta, e questo è quello che noi appunto sappiamo già da tempo, perché è difficile immaginare in questo momento per quale motivo, in un momento sicuramente favorevole viste le tante debolezze ucraine, per quale motivo sostanzialmente Putin debba fermare la sua macchina bellica proprio adesso.
Questa è l'incognita che giriamo anche alla nostra ospite. Nel frattempo grazie Emanuele Valenti.
A voi.
Giriamo alla nostra ospite, che è Mara Morini, professoressa di relazioni internazionali all'Università di Genova. Benvenuta professoressa.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, dunque, quando Peskov dice che è in corso un processo serio per la pace, è sincero? È insomma quello che diceva Emanuele, e quali sono le condizioni per cui insomma dovrebbe sedersi al tavolo Mosca in questo momento, dato che non sono cambiate in tutti questi mesi? Serve che per Mosca sia arrivata, cioè per Mosca è arrivato il momento di sedersi al tavolo, oppure no, come sembra?
Non credo che questo sia il momento, ma è stato fatto un passo avanti molto probabilmente dopo l'incontro tra Putin e Trump al vertice di Alaska, dove già allora si era elaborata la proposta, il piano di 28 punti, quindi certamente rispetto a quello a cui abbiamo assistito nei mesi precedenti è un passaggio più maturo, che se dovesse andare bene, andrebbe bene forse per arrivare ad un cessate il fuoco. Ecco, io credo che sia prematuro parlare di pace e anche di diciamo accelerare un processo che è solo all'inizio. Al momento la Russia non ha sia economicamente, sia politicamente, sia militarmente alcun interesse a chiudere la partita in queste settimane. Quindi è un percorso, vediamo dove porterà. Certamente Zelensky è stato molto abile ieri anche a dire noi lo accetteremmo, in modo tale da passare la palla al Cremlino, che dimostrerebbe ancora una volta di essere l'unico attore che non vuole assolutamente una fine di questo conflitto.
E se non c'è nessun interesse da parte di Mosca per sedersi al tavolo, allora perché iniziare a intavolare queste trattative a oltranza? Qual è la partita a scacchi che sta giocando Putin?
Beh, ma Putin al momento sta cercando di rimanere nella partita semplicemente perché c'è dall'altra parte un Donald Trump che ha tutta la fretta, lui sì, di chiudere la questione sia dinanzi alla pubblica opinione americana, che non è mai stata particolarmente interessata alla questione della guerra in Ucraina. Anche lui ha ripetuto dal suo social che non si può continuare a inviare armi o a venderle anche alla NATO, visto che le compriamo noi, e quindi è chiaro che forse ha più interesse Trump a dimostrare di essere un grande pacificatore e negoziatore. Su questo trova una sponda al momento con Putin in termini di confronto e di dialogo, ma lo stesso Trump ha già capito che quando ci sarà e se ci sarà un incontro con Putin non potrà permettersi questa volta di tornare a casa a mani vuote. Quindi è per questo che è molto più probabile che si raggiunga al momento un accordo Trump e Zelensky, perché Zelensky ha bisogno, l'ha detto più volte, dell'impegno ancora americano e di assistenza militare. Poi dovranno entrambi scontrarsi contro l'orso russo, questo è un altro discorso.
E dunque, quale condizione potrebbe spingere poi Putin a prendere davvero in considerazione una soluzione negoziale? Che cosa deve cambiare dal punto di vista di Mosca, anche in negativo, per arrivare poi a una vera trattativa?
Beh, certamente è una condizione, o sono condizioni che ci portano a parlare di resa incondizionata dell'Ucraina, però che direi che le due questioni dirimenti sono la questione del territori occupati e del fatto che l'Ucraina non entri nella NATO in futuro, cosa su cui in queste ore Zelensky mi pare abbia detto non esiste, ecco, noi vogliamo entrare nella NATO. Però direi che un punto di partenza per arrivare ad un incontro anche con Trump o comunque ad un livello di negoziazione più affidabile, più concreto, non può prescindere per il Cremlino da queste situazioni, la questione territoriale, la Crimea, l'annessione che non può essere rimessa in discussione, la questione della NATO, che vuol dire anche esercito ucraino, si parlava appunto nel piano di numeri, di quantità, quindi direi che sono queste assolutamente le condizioni senza le quali Putin assolutamente non incontrerebbe nessuno, o quantomeno adesso infatti ci sono le delegazioni, ci sono Witkoff da una parte, ecco, ma che prima che Putin incontri Trump vuol dire che Trump deve essere riuscito a convincere Zelensky in qualche modo su questo, e l'unico modo che ha, lo sappiamo, è il totale disimpegno americano.
Sono posizioni appunto su cui ucraini e europei difficilmente cederanno, almeno sembra così, perché dopo quell'iniziale piano di 28 punti che prevedeva queste condizioni, poi quel piano è stato modificato. Se non ci sarà un accordo su questo, quindi saremo di nuovo al punto di partenza, e questa insomma la strada.
Il rischio sì che siamo ad un punto di partenza, ma come dicevo è proprio la partenza, ecco, io l'ho sempre ritenuto e definito in questi giorni come un inizio di un processo. Cerchiamo ovviamente di essere tutti ottimisti, però è ancora irto di ostacoli, perché da soli Zelensky e i volenterosi possono andare lontano, ahimè, e ben poco, visto che comunque abbiamo bisogno anche noi europei, lo stiamo facendo, di comprare le armi dagli americani per darli agli ucraini. La questione non è solo la quantità di armi, ma il tipo, la qualità di armi che gli americani possono garantire, che noi europei invece non riusciamo. Quindi il problema è questo, ecco, che ovviamente porta in una situazione più difficile l'Ucraina e gli europei, e questo Putin lo sa, ed è uno dei motivi, insieme a quelli che dicevamo prima, del fatto che non ha assolutamente fretta, perché è una guerra anche di logoramento sotto tutti i punti di vista.
Quindi lei vede che l'unico canale di pressione possa essere quello che va dagli Stati Uniti verso l'Ucraina. Non è possibile immaginare che ci sia anche un elemento di pressione da Washington verso Mosca? Si può arrivare anche a questo? In che modo?
Sì, certamente l'ha già dimostrato Trump con la questione delle sanzioni a Rosbette,
che però sono state tolte completamente dal campo, sgomberate.
Beh, il 21 sono iniziate quelle nei confronti di Rosneft e il 13 dicembre dovrebbero iniziare quelle nei confronti di Lukoil. È per questo che credo che quest'arco temporale porta, come vediamo, Trump a cercare di accelerare la situazione, perché non vuole, insomma, più di tanto, ecco, sostenere queste sanzioni, perché, come ci spiegano poi gli esperti, ci sono anche degli effetti non solo nei confronti di Mosca, del Cremlino, ma anche per chi le fa. Però, detto questo, credo che sia la pressione economica sulle sanzioni o altri dossier di cui magari non siamo a conoscenza che cercheranno di fare pressione su Putin, ma io credo che in realtà entrambi, Trump e Putin, sappiano che conviene per arrivare ad un accordo che possa essere soddisfacente per gli Stati Uniti e per la Russia, e non per gli europei e per l'Ucraina, premere più su Zelensky, ecco, piuttosto che fare diciamo che la diplomazia russo-americana è stata ripresa, entrambi sono molto soddisfatti di questo e quindi cercano di non rovinare questa diplomazia che è in atto, al di là di quella che poi è una diplomazia ormai personale, no? Detta anche dell'amicizia tra i leader, su cui poi però si potrebbe anche obiettare di utilizzare il termine amicizia. Però credo che Trump al momento possa avere solo la questione delle sanzioni per incidere maggiormente sul Cremlino, ma il Cremlino pare non preoccuparsi più di tanto anche di questo.
E per questo la sensazione è che in questo momento il sacrificio più grande dovrà farlo Zelensky, dovrà farlo l'Ucraina, dovranno farlo gli europei per via di quella connessione Trump-Putin che lei ci spiegava.
Sì, ahimè, in pochi lo avevamo detto all'inizio di questo conflitto in Ucraina, che il rischio poteva essere che il famoso cerino rimanesse in mano agli europei e che l'Ucraina potesse essere o smembrato, quantomeno essere posto in una condizione di resa e non certamente di una pace giusta, semmai siano esistite nella storia pace che possono essere definite giuste. Però è chiaro che la situazione è militarmente, politicamente anche difficile per Zelensky, visto anche la recente situazione di crisi interna dovuto agli scandali di corruzione, che non sono i primi, però certamente vengono in una fase molto delicata, e sinora Zelensky, insomma, ha mantenuto la barra dritta, sta cercando di portare avanti il discorso, tenendo ovviamente monitorando la situazione interna, però diciamo che la situazione è sempre stata, soprattutto in questi ultimi due anni e mezzo, tre, molto più debole per l'Ucraina, e invece il Cremlino si è sempre di più rafforzato, sia, diciamo, per fortuna, direbbe anche Machiavelli, ma anche per capacità e anche per sostegni che ha avuto anche da altri stati, non dimentichiamo.
Non crede possibile lei, professoressa, una giravolta finale di Trump di fronte al muro russo, una giravolta a favore degli europei e dell'Ucraina, che in questi giorni hanno cercato di fare un passo avanti nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti di Trump, in qualche modo lavorarlo ai fianchi? È una possibilità ormai remota quella?
Non del tutto remoto, insomma, devo dire che comunque l'incontro che c'è stato a Ginevra ha fatto sì che Trump è tornato sui suoi passi, sia sulla scadenza del 28, vi ricorderete che aveva detto Zelensky sì, deve darci una risposta entro il 28, sulla riduzione del numero dei punti, però gli esperti, insomma, di politica americana ma anche di Donald Trump ci dicono che è nella persona di Trump comportarsi in questo modo, cioè lanciare, poi tirarsi indietro, rimodificare, poi rilanciare, quindi io credo che forse quando lui in realtà minaccia Zelensky dicendo non ti diamo più nulla sia un'ipotesi molto più concreta rispetto a quella di imprimere chissà quale pressione sul Cremlino, ecco, spero di sbagliarmi ovviamente, però non mi sembra che Trump, se deve fare una volta faccia, lo faccia nei confronti di Zelensky o degli europei, anche perché gli europei da questo punto di vista sono veramente minacciati ad est, da ovest, ormai anche nell'Artico, e insomma non sono presenti su alcuni dossier internazionali, sono un po' circondati, siamo isolati, circondati da queste superpotenze, quindi Trump ha tutto l'interesse anche economico a rendere sempre più debole l'Unione Europea.
E questo sembra evidente. Grazie mille, professoressa, per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
A lei, alla prossima. Era Mara Morini, docente di relazioni internazionali all'Università di Genova. Sono le 18 e 20 minuti, ancora una decina di minuti prima di lasciare spazio alle notizie del giornale radio per fare un salto a Bologna, dove in questi minuti è in corso un presidio per ricordare Viola Mazzotti, la ciclista 23enne investita e uccisa ieri da un camion, travolta da un camion in città. Ci colleghiamo allora con Bologna, con Isabella Cioccolini, che è la presidente dell'associazione Salva i Ciclisti, in presidio proprio in questo momento. Benvenuta Isabella.
Buonasera, buonasera, grazie.
Allora, dove vi trovate? Come si sta svolgendo questo momento di commozione, ma immaginiamo anche di rabbia per quanto accaduto?
Esatto, le emozioni sono esattamente queste e ci troviamo proprio nel luogo in cui ieri è avvenuto questo tragico incidente, quindi siamo su via dell'Arcoveggio all'angolo con via De Giovanni. Abbiamo, diciamo, occupato l'incrocio, l'attraversamento ciclabile in cui ieri Viola è stata investita con dei coni, con, diciamo, appunto la nostra presenza. E insomma, stiamo cercando sia di esprimere solidarietà alle persone care che comunque sono venute, che insomma mandare dei messaggi all'amministrazione, a tutte le persone comunque che si spostano in città, affinché questa strage non continui a ripetersi.
Ecco, tu parli di strage, Isabella, ma Bologna è una città simbolo nel contrasto alla violenza stradale, è una delle prime ad aver adottato il limite a 30 km orari per le auto. Come leggete quanto accaduto ieri a Viola, ma quanto accaduto anche nei giorni scorsi, se non ricordo male, a Ettore Pausini, se si chiamava così,
sì.
Correggimi ovviamente se sbaglio, anche lui morto mentre era in bicicletta, investito mentre era in bicicletta. Come leggere quanto è accaduto, questi fatti di cronaca, alla luce di quello che rappresenta oggi Bologna?
Allora, esatto, Bologna è diventata Città 30 e questa è stata sicuramente una svolta che noi associazione abbiamo fortemente voluto e che l'amministrazione ha, insomma, ha scelto di attuare. La Città 30 chiaramente non è una decisione che si può prendere e lasciare lì, è qualcosa che va costruito e coltivato ogni giorno. Abbiamo visto che nel primo periodo di Città 30 effettivamente l'incidentalità è molto diminuita, i risultati erano ottimi. Nel 2024 nessun pedone è morto, che uno può pensare che non sia niente da festeggiare, invece purtroppo ogni anno ne contavamo diversi che venivano investiti sugli attraversamenti. Ne approfitto anche per ricordare che comunque l'articolo 40 del codice della strada prevede di dare la precedenza sugli attraversamenti sia pedonali che ciclabili alle persone che li stanno attraversando, e anche questa cosa purtroppo ieri non è successa perché Viola è stata investita. Quindi scusi se sì, sono saltata di palo in frasca.
No,
però,
nessun problema.
Città 30 sì, benissimo, ma va portata avanti, vanno realizzate tutte quelle infrastrutture e opere di traffic calming che possano rendere davvero sicuro spostarsi in città per tutte le persone, tutte le categorie di utenza della strada.
Città 30 non basta, serve anche altro parallelamente, almeno questo sembra abbastanza chiaro, ma lo spiegano anche diversi esperti che si occupano da anni di violenza stradale. Isabella, io ti faccio un'ultima domanda in merito a, insomma, quello che dicevi su il primo anno della Città 30 che ha portato a zero pedoni morti sulle strade bolognesi. Poi invece la cronaca ci ha raccontato di altri episodi mortali. Che cosa significa questo?
Sì.
Dopo uno shock iniziale della cittadinanza, anche insomma forse un'accoglienza molto positiva delle nuove regole, dagli anni successivi in poi è stata diversa la situazione, anche l'approccio delle persone.
Beh sì, appunto, sicuramente all'inizio un po' l'effetto novità, un po', diciamocelo onestamente, i controlli che venivano fatti hanno portato davvero la città a rallentare. Passato questo primo periodo questo effetto è un po' svanito, infatti secondo noi, diciamo, serve sicuramente ripristinare i controlli, ma serve anche lavorare proprio su una cultura della mobilità. far passare il messaggio che appunto la città non è dei mezzi a motore e ci sono tutta una serie di persone che si spostano a piedi, in bici, in sedie a rotelle o insomma in qualsiasi altro modo e devono poterlo fare in sicurezza. La velocità deve essere compatibile con la vita.
Isabella, ti ringraziamo molto per essere stata con noi. Isabella Cioccolini, presidente dell'associazione Salva i Ciclisti, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie, buonasera.
Così da Bologna, adesso la linea alle notizie del giornale radio, il quadro di questa giornata. Prima però, prima di lasciarvi a Omar Cagnello e alle notizie, prendete nota, tirate fuori il taccuino e segnatevi questo appuntamento importante tra qualche giorno, non manca tanto per il nostro 50° compleanno.
Ascoltatrici e conduttori,
conduttrici e ascoltatori,
voci di oggi e voci di ieri,
Pulitzer e DJ,
fonici e afoni,
rocker e rapper,
avanguardie e passatisti,
satanassi e riformisti.
Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre facciamo 50 e 50.
Radio Popolare festeggia i suoi 50 anni con una maratona radiofonica di 50 ore.
Con una staffetta dall'Australia a Milano.
Con una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore.
Dal 12 al 14 dicembre facciamo 50 e 50.
3 giorni di festeggiamenti on air.
On the road.
E on the Fabbrica del Vapore, dove la mattina di domenica 14 celebreremo tutti insieme l'avvio del nostro cinquantenario.
Mi raccomando, non prendete impegni.
Vi aspettiamo.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci. Seconda mezz'ora dell'orizzonte adesso per tornare sullo scontro ancora in corso sulla legge sul consenso nei reati di violenza sessuale, quella sabotata ieri dalla maggioranza e in particolare dalla Lega. Oggi ha parlato Matteo Salvini e ha detto che la norma, lo avete sentito anche poco fa nei titoli del GR, lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo, lascia spazio soprattutto a vendette personali. La norma introduce il concetto del un no è un no e dunque del consenso nel caso di violenza sessuale. Bisogna, se una donna dice no a qualsiasi tipo di rapporto sessuale, allora è un no, e se lo si viola si configura il reato di stupro e di violenza sessuale. Questa sarebbe la novità che introdurrebbe la norma nel codice penale. E Salvini dunque anche con la Giulia Bongiorno, l'avvocata Giulia Bongiorno, che si è messo di traverso a questa norma, che è stata frutto di un patto anche bipartisan che c'era stato nei mesi scorsi tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. E infatti questa sua uscita può essere interpretata anche dal punto di vista politico. C'è chi dice che sia stato in qualche modo un messaggio a Giorgia Meloni, un avvertimento, come dire, dopo il buon risultato della Lega in Veneto, per quanto sia stato trainato in gran parte da Luca Zaia, adesso Salvini può di nuovo alzare la voce sulle questioni di politica interna e lanciare anche qualche frecciatina alla sua alleata. È così, perché poi, insomma, l'orizzonte è quello della competizione tra Lega e Fratelli d'Italia, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali, i prossimi appuntamenti politici, in particolare in Lombardia. Ne parliamo con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, collegato con noi. Ciao Matteo.
Ciao, buonasera.
Allora,
a tutte e a tutti.
Ciao Matteo. Va interpretata anche in questo modo l'uscita di Salvini sul consenso di oggi, un po' un segnale anche a Giorgia Meloni, adesso posso tornare ad alzare la voce?
Beh, sicuramente il voto veneto, con quelle proporzioni all'interno della coalizione di centrodestra, era del tutto inaspettato. Nei giorni precedenti c'erano stati degli eventi pubblici e nel dietro le quinte esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia preventivavano un 25-20, 25 di consensi per il partito di Giorgia Meloni e 20 per la Lega. Vedere completamente ribaltato il pronostico con la Lega che ha praticamente doppiato Fratelli d'Italia è chiaro che ha ridato linfa vitale al partito di Matteo Salvini, che subito dal giorno dopo sta cominciando un po' a alzare il tiro. Lo dicevi tu in introduzione, su questo provvedimento c'era un accordo ben preciso tra Meloni e Schlein, alla Camera era passato con l'adesione anche della Lega, guarda un po' il giorno dopo Salvini o comunque la Lega cambia le carte in tavola. Tra l'altro io penso su un argomento sul quale la Lega solletica un po', sì, come spesso avviene, degli umori che si leggono sui social, di questa retorica degli uomini che adesso diventerebbero addirittura vittime delle donne, insomma, diciamo cade un po' a fagiolo, ecco. Mm-hmm. I risultati danno manforte a Salvini nel rompere un po' le uova nel paniere, non solo del centrodestra in questo caso, ma della politica in generale.
Eh sì, la coincidenza temporale ci fa pensare anche questo. Ma dopo il voto in Veneto, Matteo, ma Matteo Salvini è davvero più forte? Possiamo davvero dire questo?
Ah, la Salvini è già la seconda volta che si ritrova ad uno snodo fondamentale per la sua leadership interna e trova, insomma, dal cilindro l'asso nella manica che li salva un po' l'osso del collo. Alle europee fu Vannacci, a questo giro è stato Luca Zaia, tra l'altro su una linea politica completamente opposta rispetto a quella del generale. Quindi è più forte nel senso che riesce e sta riuscendo, nonostante le difficoltà, a rendere la Lega comunque competitiva all'interno del centrodestra, però sulla lunga questa affermazione così forte di Zaia può solo creare problemi all'interno della Lega, perché appunto tenere insieme l'anima vannacciana che parla all'estrema destra e quella federalista e per certi versi anche liberale, addirittura progressista, ha detto ieri Zaia in conferenza stampa della Lega, beh, è chiaro, non è semplicissimo tenere insieme le due cose. Dopodiché io penso anche che la fortuna in politica aiuta un po' chi se la va a cercare, quindi Salvini ha questa capacità di essere di lotta e di governo, di essere autonomista e sovranista, che sta funzionando oggettivamente.
Sì, la sensazione è che Salvini viva alla giornata, riesca sempre a nascondere la polvere sotto il tappeto, però questo non significa che i problemi vengono risolti alla radice, anzi si potrebbero ripresentare in futuro, sia appunto, hai fatto benissimo i due paralleli tra Vannacci e Zaia in qualche modo esponente di quel partito del nord dentro la Lega che chiede più voce sicuramente al segretario. Tornando sempre alla competizione con Fratelli d'Italia, no? E al post voto in Veneto c'era uno scambio, no? Di cui si parlava nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, secondo cui la Lega manteneva il Veneto in cambio della Lombardia per Fratelli d'Italia, ma oggi è stato esposto uno striscione al Pirellone che, dai giovani della Lega, che recita questo: il Veneto indica la via, allora la Lega alla Lega la Lombardia, insomma si rivendica ancora la Lombardia, quella partita non è per nulla chiusa come sembrava.
Esattamente così, nel senso che tra l'altro per chi conosce e segue un po' la Lega sa che ai giovani si fa dire quello che i grandi non possono, non vogliono dire sul momento. Mm. Ad esempio a Pontida dell'anno scorso ci furono quei famosi cori in cui si mandava a quel paese Tajani, poi furono i giovani e quindi Salvini se la cavò con delle scuse al proprio alleato. Però era chiaro che quello era un messaggio politico da parte della Lega stessa, infatti nessuno di quei giovani fu punito per quei cori e per quello striscione, nonostante Salvini fece una grossa tirata di orecchie. In questo caso sta avvenendo la stessa identica cosa. Chiaramente Salvini non si può rimangiare dall'oggi al domani un patto siglato poche settimane fa, però diventerà un tormentone il voto per come è andato, anche in questo caso, dà forza alla Lega. Difficilmente, dopo che prendi più del 30% in Veneto, puoi scegliere di rispettare quel tipo di accordo in un territorio che poi per la Lega è fondamentale, è un po' come, esattamente come il Veneto, è proprio la culla del leghismo. Tra l'altro, con la segreteria di Massimiliano Romeo alla Lega Lombarda, si è rimesso in moto tutto un attivismo che negli ultimi anni di commissariamento del partito Lombardia si era un po' perso.
Certo, tutto dipenderà se Salvini, insomma, sarà ancora alla guida del partito, sarà ancora segretario. Allora, dato che è riuscito a salvare l'osso del collo, come detto prima, io ti chiedo, Matteo, qual è il prossimo checkpoint per Salvini da tenere bene a mente? Perché di lui si è detto, no, ormai la sua avventura da segretario del partito è agli sgoccioli. Quale sarà, secondo te, l'occasione in cui potrebbe salutare la guida del Carroccio?
Ma allora, questo, l'anno che arriva, non ci sono elezioni regionali, quindi diciamo si andrà probabilmente poi alle politiche. Quello potrebbe essere uno snodo sia per il risultato che per il fatto che Salvini, dopo saranno a quel punto 13-14 anni di guida, può, insomma, anche legittimamente dire: va bene, io ho fatto il mio percorso alla guida, magari adesso ci va qualcun altro. Particolari momenti per disarcionarlo, come sognava di fare, ovviamente nel gran segreto, senza dirlo troppo in giro, con la parte di partito più autonomista, al momento non ce ne sono. Quindi io penso che resterà Salvini da qui alle prossime politiche segretario del partito.
Matteo Pucciarelli, grazie mille davvero per essere stato con noi, a presto, alla prossima.
Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti.
Buon lavoro a te. Era Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. La Lega, il futuro di Salvini, quello che è successo in Veneto, quello che potrebbe succedere in Lombardia, si intrecciano con le notizie dal locale di Metro Regione che arrivano tra poco. Vi raccontiamo una storia che seguiamo da anni, quella sempre di un leghista, l'ex assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, che uccise Yassoun El Bassettawi, il cittadino 39enne di origine marocchina. Oggi la procura ha chiesto per lui una condanna molto pesante. Tra pochissimo qui all'Orizzonte.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi? A Berlino Est. Alexanderplatz, auf Wiedersehen. C'era la neve, faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera. Vengo con te. We'll be right back. sera rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e ti piaceva spolverare fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, e aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est.
Alexander Platz, Franco Battiato, una canzone parla di gennaio, però insomma sembra di essere a gennaio oggi in questa fredda giornata di novembre. Ciao a Chiara Manetti.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Per le notizie dal locale, da Metro Regione, dicevamo oggi la principale riguarda un nuovo capitolo della vicenda dell'ex assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, che uccise...
Esatto, perché praticamente nel 2021, la sera del 20 luglio, in piazza Meardi a Voghera, nel pavese, sparò al 39enne Younes El Boussettaoui, che era un cittadino marocchino senza fissa dimora, con dei disturbi psichici, e oggi il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti appunto di Massimo Adriatici, che era un assessore leghista alla sicurezza proprio del comune di Voghera, e insomma è una vicenda di cui penso che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare si ricorderanno.
Eh sì, sicuramente sono anni che ne parliamo. Luca Parena, ricordo, in quei giorni in cui successe il fatto andò anche da inviato a Voghera, la seguiamo insomma sin dall'inizio e la seguiamo adesso anche con l'avvocato della famiglia di Younes El Boussettaoui, che è Marco Romagnoli, che è collegato con noi. Benvenuto avvocato.
Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Buonasera, allora senta, io prima di tutto le chiedo come avete accolto lei e Deborah Piazza, che appunto assistete la famiglia di El Boussettaoui, la notizia, la richiesta del procuratore Fabio Napoleone di questa condanna a 11 anni e 4 mesi.
Ma guardi, per noi oggi è stata una bella giornata, posso riassumerla così, perché noi insieme alla collega, l'avvocato Deborah Piazza, abbiamo detto sin dalle primissime fasi di questa vicenda che il fatto si configurava come un omicidio volontario, che era incomprensibile l'atteggiamento della vecchia gestione, diciamo, della procura di Pavia, che rappresentava una legittima difesa che per noi non c'è mai stata, un eccesso colposo che per noi non c'è mai stato. Noi abbiamo detto sin dal primissimo momento che questo era chiaro a chiunque avesse minime nozioni giuridiche che era un fatto configurabile come omicidio volontario. E sentire oggi quella stessa tesi ricostruita così puntualmente da un magistrato dello spessore del dottor Fabio Napoleone e concludere con una richiesta di pena che a nostro avviso è congrua rispetto a quello che prevede la normativa è stata una grandissima soddisfazione.
Sì, perché all'inizio di questa vicenda si parlò di eccesso colposo di legittima difesa, perché?
Sì, la procura configurò questo fatto come un eccesso colposo di legittima difesa sostenendo l'ipotesi che l'imputato si fosse innanzitutto difeso legittimamente, ma eccedendo per colpa i limiti della legittima difesa. Adesso questo è un aspetto tecnico che può essere un po' complesso, però diciamo la tesi sostenuta dalla procura, dal pubblico ministero chiamiamolo primo procedimento, che era il dottor Balli, era quella che ci fossero comunque i presupposti per ritenere l'agito dell'imputato come legittima difesa, e questo non può essere, ma perché banalmente cerco di semplificare, è stato accertato, e questo è un elemento assolutamente pacifico, che l'imputato ha seguito la vittima nell'ambito di una ronda armata, lo ha seguito perché lui in qualità di assessore stava facendo una ronda, aveva la sua pistola perché aveva il porto d'armi, dopo averlo seguito, attenzionato, quando questo ragazzo gli si è avvicinato, lui gli ha mostrato la pistola, cioè lui ha tirato fuori la pistola dalla tasca e gliel'ha mostrata. A quel punto questo ragazzo, che si era visto pedinato da questo sconosciuto, perché non lo conosceva, che gli ha esibito un'arma, l'ha colpito con uno schiaffo. Ecco, quell'esibizione dell'arma fa sì che sia stato l'assessore a creare il pericolo e quindi poi non può parlarsi di legittima difesa. E questo era subito chiaro dai primissimi momenti. Però, insomma, ci sono voluti 4 anni e 1 anno di dibattimento per arrivare ad affermarlo ed oggi è successo.
Sì, tra l'altro insomma un grande ruolo lo hanno avuto anche le telecamere di sorveglianza di quella zona, grazie alle quali abbiamo potuto anche vedere i momenti, diciamo, precedenti allo sparo.
Sì, sì, infatti, guardi, le dico, questo è un aspetto assolutamente pacifico, lì c'è un pedinamento che dura 12 minuti, lui lo incrocia, lui come assessore alla sicurezza interpretava questo ruolo, è stato detto anche oggi in aula, interpretava questo ruolo in questo modo, perché ricordiamo che la procura contesta anche l'aggravante relativa all'abuso della pubblica funzione, perché lui abusava della sua funzione di assessore interpretandola in questo modo, si era fatto carico indebitamente del controllo, diciamo, del territorio, della raccolta delle lamentele della popolazione, quindi dell'intervento, che sono tutte cose che pacificamente invece competono alle forze di polizia. Lui, tra l'altro, ex poliziotto, interpretava in questo modo il suo ruolo di assessore. E noi abbiamo queste telecamere che inquadrano la scena in cui lui incrocia il povero Yunus, decide di seguirlo, lo attenziona mentre lui sta in un bar, perché aveva ricevuto precedenti segnalazioni che era comunque che disturbava, perché la verità è che era un ragazzo che aveva dei problemi psichici legati anche ad una dipendenza alla droga e quindi la famiglia aveva cercato in ogni modo di prendersene cura, ma era molto difficile, e in quest'ambito gli mostra questa pistola, e da lì la scena che poi ha portato all'esplosione di questo colpo di pistola al torace, che lo ha freddato e poverino è morto dissanguato in pochissimo tempo.
Senta, avvocato, oggi è una bella giornata, come diceva lei, ma ancora ci sono altri passaggi importanti. Siamo alla richiesta di condanna. Che cosa vi aspettate dai prossimi passaggi giudiziari, quando poi verrà emesso il verdetto?
Sì, allora guardi, adesso c'è stato un rinvio che prevede la discussione delle difese e quindi parleranno i difensori dell'imputato. E poi a seguito di quell'udienza ci sarà un altro rinvio nell'ambito del quale il giudice pronuncerà la sentenza di primo grado, e noi ci aspettiamo naturalmente una sentenza di condanna e alla condanna che il giudice riterrà giusta. E certo, non si può cantare vittoria, perché poi i processi vanno sempre fatti fino in fondo e ricordiamo che c'è la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Quindi, ripeto, oggi è una bella giornata, è un primo passo, diciamo è stato affermato quello che noi affermavamo da sempre da fonti autorevoli della procura e dal procuratore in persona, e quindi per noi è un'ottima giornata. I passaggi sono ancora lunghi, però diciamo che la giustizia a Pavia è tornata sui binari che noi ci aspettavamo fossero impegnati sin dall'inizio.
Un'ultima curiosità, avvocato, Voghera, la provincia di Pavia, insomma, sappiamo è anche un territorio fortemente leghista, no? Questo Massimo Adriatici era un ex assessore alla sicurezza proprio,
sì,
della Lega.
Ricordiamo che ci fu l'intervento di Matteo Salvini la mattina dopo i fatti, se ricordate, che disse: attenzione a parlare di Far West, si fa largo la strada della legittima difesa. Poi come facesse a saperlo nelle primissimi momenti, questo io non lo so, però ecco, sì, questo era un po' il clima.
Ma lo conosciamo il personaggio Matteo Salvini, ne abbiamo parlato a lungo anche questa sera in questa puntata. Le volevo chiedere che scoria ha lasciato nella vita cittadina del paese di Voghera tutta questa vicenda. Sono passati ormai 4 anni, insomma, immaginiamo anche quale sia stato poi lo stato d'animo, il dibattito che ne è emerso tra gli stessi cittadini.
Ma guardi, io vivendo a Milano non ho il polso della realtà locale. Io quello che posso dirle è che mi sono approcciato alla realtà vogherese nell'ambito di questo procedimento, nella nostra attività difensiva. Abbiamo cercato di interloquire con la comunità per capire un pochino quelle che fossero le dinamiche, quello che fosse reperire testimonianze, quindi ci siamo un pochino mossi sul territorio. E quello che abbiamo trovato io e l'avvocato Piazza, che con me lavora su questo caso, è stata una profondissima reticenza, una profondissima chiusura, una in sostanza con noi hanno parlato solo gli extracomunitari che ci hanno riferito quelli che erano gli spostamenti di Yunus, quelle che erano le sue abitudini, chi frequentava lì un centro che si prende cura di questi ragazzi che vivono un po' in condizioni di marginalità. E una cosa che le dico la verità non mi sarei aspettato, che invece ho capito essere tipica di questa di queste zone di provincia, almeno per quello che ho vissuto io, certo non posso dare un parere generale, però in questa vicenda questo è quello che è emerso.
No, molto interessante, avvocato, sicuramente rende bene l'idea, dà il polso.
Sì, le dico un'altra curiosità, voi ricordate una manifestazione, no? Per quando morì Yunus, pochi giorni dopo ci fu una manifestazione a cui parteciparono anche personaggi noti, ricordo che prese la parola Gad Lerner, insomma ci fu una manifestazione per ricordare l'uguaglianza, il diritto alla vita, insomma una manifestazione assolutamente senza colori. La giunta comunale in quella circostanza fece un avviso agli esercenti commerciali invitandoli a tenere le saracinesche abbassate come se ci dovesse essere una orda barbarica che avrebbe invaso la città. Io questo lo so perché poi quella manifestazione naturalmente in sordina, visto il ruolo che avevamo professionale, ma abbiamo partecipato, è stata una manifestazione assolutamente pacifica per ricordare cosa? Quello che ha detto il procuratore Napoleone oggi in aula in apertura della sua discussione. Va ribadito come la vita di ognuno, di ogni essere vivente, sia importante, sia inviolabile. E quello era il messaggio che si voleva rappresentare in quella manifestazione e al quale l'amministrazione rispose in quella maniera.
Grazie mille, avvocato, buon lavoro, grazie davvero per questo collegamento.
Grazie a voi della chiamata, grazie, buona serata, arrivederci.
Avvocato Marco Romagnoli, grazie a Chiara Manetti, ciao, Metro Regione alle 19.45, ora linea a Sciocchi Senussi con Esteri, a più tardi noi con l'Orizzonte.